Allora, buonasera a tutti e tutte. Colgo subito l'occasione per ringraziare i compagni e le compagne che anche quest'anno hanno dato vita a Renoise, questo momento di incontro e condivisione bellissimo. E chiaramente ringraziamo tutti e tutte voi per essere qui stasera. Io sono Chiara, faccio parte di un collettivo abruzzese, il Laboratorio Sociale Largo Tappia, e da un anno siamo in giro con la nostra mostra fotografica, che vedete tutta qua attorno. Una mostra fotografica che in questi 10 mesi di genocidio è cresciuta, ha inserito tutta una serie di installazioni che raccontano non soltanto la vita sotto occupazione, l'apartheid, quindi tutti i 76 anni precedenti al 7 ottobre, ma che prova a raccontare anche quello che accade dal 7 ottobre a Gaza, ma anche in Cisgiordania. Questa di oggi, la presentazione di questa fanzine, diciamo quindi è una tappa di questo lungo viaggio che è iniziato tanti anni fa per alcuni di noi. Un nostro compagno di viaggio è stato Bilal Jado, anzi lo è ancora, anche se attualmente è in carcere in Palestina. Quindi, dopo la sua incarcerazione e dopo l'arresto di altri 3 compagni, tutti del campo Aida vicino Betlemme, insieme ai compagni e alle compagne di Allah abbiamo deciso di fare questo viaggio in Palestina, per dare la possibilità ai bambini del campo di partecipare al summer camp che prima chiaramente gestiva e progettava Bilal. Il centro in cui siamo stati è il centro Amal al-Mustaqbal, che significa speranza per il futuro. E i miei compagni sono stati il mese prima di me portando e costruendo insieme ai bambini del centro i giochi in legno come quelli che vedete dall'altra parte. E noi invece siamo andati poi ad agosto per il summer camp e fino a settembre una staffetta di volontari è scesa giù per portare i soldi che raccogliamo in tutte le iniziative appunto che facciamo per la Palestina, quindi anche il ricavato del basso e tutto quello che si vende dal banchetto di complicità globale va appunto a sopportare il centro Amal al-Mustaqbal, le spese degli affitti e dei materiali chiaramente per svolgere le attività con i bambini. Il basso è nato nel periodo della pandemia, avevamo voglia di trovare un punto di incontro, chiaramente non poteva essere un punto di incontro fisico, viste le restrizioni che c'erano. Abbiamo così deciso di incontrarci tra le pagine di questo basso ed è nato il basso da qui al resto del mondo. Oggi siamo alla nostra nona, al nostro nono numero e come dicevo prima, anzi come ha spoilerato Claudione, è tutto interamente dedicato alla Palestina. E sono tanti gli articoli che troverete all'interno del basso. E non vi nascondo, io che li ho letti uno dietro l'altro di fila, che molte volte ho dovuto interrompere la lettura per l'emozione e le lacrime. Chiaramente raccontiamo cose molto forti, infatti ringrazio tutti loro che hanno saputo raccontarle con tanto tatto, tanta onestà, in maniera molto diretta, ma anche con tanto tatto e tanta grazia. Siamo pronti per gli interventi, quindi io vi presenterei chi ha scritto gli articoli. Ce ne sono alcuni anche molto belli e positivi che lanciano messaggi positivi. Abbiamo ad esempio dei testi in solidarietà al popolo palestinese che arrivano dal popolo Mapuche o dal Chiapas. Quindi ci sono anche tanti messaggi positivi che devono essere colti nonostante il periodo terribile che la Palestina sta vivendo. Vi presento uno degli articoli. Il primo articolo che presentiamo è quello dei sanitari per Gaza. E lascio la parola a loro per far raccontare a loro i loro contenuti.
Buonasera a tutti, mi chiamo Presti Giacomo Paola, sono un'infermiera, faccio parte del Movimento Sanitari per Gaza con la dottoressa Volpe Tiziana, che è una ginecologa. Noi ci stiamo occupando di approfondire attraverso quello che troviamo sia nella letteratura sanitaria, sia gli articoli di giornale, sia le testimonianze dirette, quello che sta succedendo. Ognuno di noi si sta occupando di vari settori. Io ho approfondito maggiormente quello dei prigionieri del settore sanitario e quello che gli viene fatto. Tiziana si è occupata delle donne in gravidanza, mi pare, giusto? E della campagna Teva per quanto riguarda per il discorso del boicottaggio che poi vi spiegherà. E E praticamente noi non possiamo accettare assolutamente quello che sta facendo Israele, violando completamente le disposizioni internazionali, cioè usando operatori sanitari e ambulanze come target, bombardando gli ospedali, bombardando le ambulanze, impedendo i soccorsi. Lo sta facendo anche in Cisgiordania da qualche giorno. Da ieri è praticamente bloccato l'accesso a un ospedale vicino Jenin, giusto? Hebron. Praticamente stanno facendo quello che hanno fatto fino ad oggi a Gaza, stanno cominciando a fare in Cisgiordania. Io non riesco a capire perché non ci si riesce a muovere in modo forte a livello internazionale, come movimenti almeno di persone, visto che i governi non ottengono tanto. Adesso lascio la parola alla nostra professionista. Comunque stanno facendo crimini di guerra e crimini contro l'umanità, perché ospedali non si bombardano, i malati non si evacuano dagli ospedali, non si riduce un popolo la fame all'acqua, perché non è solo la mancanza di presidi sanitari il vero problema, ma la prima cosa importante è la mancanza di acqua pulita, perché le ferite, se non hai l'acqua pulita, ci puoi dare tutto l'antibiotico che ti pare, puoi fare gli interventi che ti pare, ma se non pulisci, non lavi e non nutri in modo adeguato, non c'è nessun percorso di riabilitazione e di cura. Purtroppo non riesco a capire per quale motivo non si riesce a smuovere. Tiziana, parlaci di...
Ah, dunque, va bene, ciao a tutti. Noi abbiamo iniziato proprio colpiti dal fatto che la distruzione del sistema sanitario fosse, all'inizio ci sembrava, adesso è acclarato, no, uno strumento genocidario. E questo come operatori della salute ci ha ovviamente colpito e coinvolto in questo settore particolare, quindi abbiamo raccolto dati, eccetera, sono stati anche consegnati a livello internazionale, alla Corte Internazionale di Giustizia, eccetera. Ora che sembra insomma evidente a tutti e che non abbiamo più parole, abbiamo fatto un dossier sulla tortura, la tortura praticata, questo è recente, di un paio di mesi fa, sui medici arrestati, se non giustiziati direttamente sul posto, sui medici palestinesi arrestati, e quella praticata dai medici israeliani. Quindi con coinvolgimento che è stato denunciato a livello mondiale. L'altro giorno l'associazione degli studenti, diciamo un'associazione mondiale che raccoglie gli studenti di medicina di tutto il mondo, ha espulso la sezione israeliana. Siamo stati molto contenti, c'è stato un appello e li hanno buttati fuori in quanto non in linea con l'etica. Con l'etica medica, cioè se non si prende una posizione non si può stare e non ci si può riconoscere come operatore sanitario. Io invece volevo brevemente parlarvi del boicottaggio che stiamo organizzando a livello nazionale e internazionale contro la Teva, insieme anche adesso con l'aiuto del BDS. Quindi velocemente, parecchi di voi lo sanno, però la Teva è un'industria farmaceutica totalmente israeliana, che produce però i suoi farmaci in tutto il mondo, anche in Italia. È una potentissima industria farmaceutica con ramificazioni in tutto il mondo e la prima per la produzione dei farmaci generici. I farmaci generici sono quei farmaci che hanno solo la molecola, chiunque, hanno perso il brevetto, quindi chiunque li può produrre, e la Teva ha questo monopolio. In Italia è, mi pare, la quarta azienda per fatturato di generici, in Germania di più, in Spagna di meno, in Francia più o meno come noi, e quindi ci sembrava importante. Allora, il discorso è che non abbiamo, nessuno di noi ha più parole, però il boicottaggio è un qualcosa che è fattibile da chiunque. È un'azione che comunque danneggia. Voi considerate che la Teva, oltre a essere appunto un'azienda, una struttura portante dell'economia israeliana, oltre al fatto che sostiene esplicitamente, ovviamente, ha avuto anche un, diciamo, un con un diciamo un vantaggio secondario, ha fatto proprio medicina coloniale, cioè ha venduto fino adesso i farmaci in base agli accordi, cioè a un derivato degli accordi di Oslo, ha venduto i farmaci a un prezzo da lei deciso ai palestinesi, ha impedito a quei pochi farmaci prodotti o introdotti ai palestinesi a Gaza di essere venduti, perché hanno un controllo. Poi è stata accusata pubblicamente, poi c'è un dossier, se venite al banchetto ce ne sono anche la possibilità di scaricarlo con tutte ovviamente le referenze del caso, ha ottenuto dal governo israeliano nel 2017 la possibilità di sperimentare i farmaci sui detenuti palestinesi. Allora noi la campagna è semplice, la facciamo con i nostri colleghi, la dovremmo fare là dove le ASL hanno l'appalto, decidono gli appalti e lo danno alla Teva, lo facciamo con tutti i cittadini, c'è lì una lettera in cui spieghiamo questo, in cui diciamo la sanzione popolare è una delle poche cose che possiamo fare, ricordando sempre che in Sudafrica è stata determinante, cioè ci vorranno secoli, ma quella è una cosa che possiamo fare tutti. Tutte le notizie, le lettere, abbiamo lettere ai farmacisti, devo dire che ci raccontavano che l'altro giorno un nostro compagno è andato in farmacia, gli ha detto ma non voglio la Teva. E il farmacista gli ha detto: un sacco di gente mi dice che non vuole la Teva, ma mi spieghi perché? Ha detto: meno male. E così è andato. Quindi c'è tutto. Comunque, se andate sul sito, anche potete scaricare la lettera da portare al vostro medico, l'adesivo da appiccicare sulla tessera sanitaria. Insomma, un danno al fatturato Teva che non sta calando fino adesso sarebbe una cosa molto importante.
Comunque anche ramificazioni con le aziende.
Allora passiamo la parola ad Anita. L'articolo di Anita l'ho trovato molto interessante perché parla un po' anche della complicità dell'America e anche dell'Unione Europea nelle dinamiche economiche coloniali. Prego Anita.
Grazie, buongiorno a tutti. Allora, io vi parlerò delle misure repressive e coercitive che Israele sta attuando in Cisgiordania a partire dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre, con il pretesto della lotta al terrorismo e del diritto alla sicurezza dei cittadini israeliani. Queste sono misure e strategie che in realtà Israele oggi sta attuando in modo amplificato, ma che in realtà ha già adottato in precedenza, in particolare a partire dagli accordi di Oslo, dei quali cercherò di spiegarvi le implicazioni e il significato. Mentre gli occhi della comunità internazionale sono puntati sul genocidio in corso nella striscia di Gaza, la compulsiva espansione delle colonie israeliane va avanti in modo accelerato e si moltiplicano gli avamposti dei coloni israeliani e a luglio Israele ha legalizzato 5 nuove colonie in Cisgiordania. Con gli accordi di Oslo, che hanno creato l'autorità palestinese, Israele ha dichiarato l'intenzione di una separazione territoriale tra Israele e i territori palestinesi. Tuttavia questa separazione è solo un'illusione. In realtà l'espansione delle colonie rende impossibile la definizione di un confine territoriale continuo tra Israele e i territori palestinesi e dunque rende impossibile la creazione di uno Stato palestinese sovrano e indipendente. Al posto di portare alla decolonizzazione dei territori palestinesi, gli accordi di Oslo hanno permesso a Israele invece di introdurre una nuova strategia di gestione del rischio e di controllo dei palestinesi. C'è un sistema di apartheid, di segregazione spaziale, che è finalizzato a garantire la mobilità e la sicurezza dei cittadini israeliani nell'intero territorio storico della Palestina, dunque dal Mediterraneo al fiume Giordano, segregando i palestinesi in piccoli spazi, in piccole prigioni a cielo aperto, separati tra loro dalle colonie. Per i palestinesi muoversi tra uno spazio di segregazione e l'altro è molto pericoloso. perché appunto il territorio è frammentato da checkpoint, da torri di controllo, da recinzioni, e attraversare questi confini amministrativi implica il rischio di essere, di subire violenze o di essere uccisi. In risposta agli attacchi di Hamas del 7 ottobre, le autorità militari israeliane hanno amplificato queste misure di segregazione, minimizzando ulteriormente i movimenti dei palestinesi, impedendo loro di raggiungere i posti di lavoro, la scuola, i propri familiari. E nel frattempo i coloni israeliani stanno intensificando le violenze nei confronti dei palestinesi che vivono nei villaggi vicino alle colonie. Per prevenire la potenziale mobilitazione dei giovani palestinesi in Cisgiordania nel conflitto in corso, inoltre Israele sta tuttora effettuando arresti di massa. E questo vuol dire, soprattutto nei campi rifugiati, questo vuol dire che hanno portato in carcere gran parte dei ragazzi dai 16 anni in su, che sono tuttora sottoposti alla detenzione amministrativa. Questi arresti vanno ad aggravare le condizioni di sovraffollamento nelle prigioni israeliane, dove i detenuti stanno subendo appunto umiliazioni, torture e trattamenti disumani e misure punitive, come il taglio di acqua ed elettricità, la negazione di cibo sufficiente, di cure mediche, oppure la negazione di visite familiari o degli avvocati. Dal 7 ottobre hanno arrestato circa 10.300 persone in Cisgiordania e Gerusalemme Est, di cui 700 sono bambini, e di questi bambini 250 sono ancora in carcere. I soldati inoltre fanno sistematiche e violente incursioni nei campi rifugiati palestinesi per prelevare ragazzi, per distruggere le case delle famiglie dei martiri e dei detenuti, o anche solo per intimorire e provocare la popolazione locale. Durante queste incursioni lanciano gas lacrimogeni, bombe al suono, sparano a case, a persone e a macchine, anche se nessuno oppone resistenza. In particolare nei campi rifugiati nel nord della Cisgiordania, vicini alle città di Jenin, Nablus e Tulkarem, in risposta alla resistenza armata di gruppi di palestinesi, gli israeliani, i soldati, mettono in atto punizioni collettive. Con i loro bulldozer distruggono le case dei palestinesi, distruggono strade, condutture idriche, fognarie, linee elettriche. In pratica stanno rendendo i campi rifugiati inabitabili per poi portare alla dislocazione dei rifugiati. Dal 7 ottobre in Cisgiordania hanno già ucciso 652 palestinesi. Come sapete, la notte tra il 27 e il 28 agosto Israele ha iniziato una grossa operazione militare in questa zona della Cisgiordania, come non accadeva dai tempi della seconda intifada. Hanno assediato le città di Jenin, di Tulkarem e di Tubas con carri armati, elicotteri e droni. Le hanno isolate chiudendo le strade con checkpoint e posti di blocco e barricate, hanno devastato ulteriormente i campi rifugiati e posizionato cecchini sui tetti delle case. Hanno assediato gli ospedali, imposto il coprifuoco a 80.000 persone e hanno ucciso per adesso 20 persone e ne hanno arrestate circa 70. Il ministro degli affari esteri israeliano appunto ha iniziato a parlare della possibile necessità di evacuare questa zona della Cisgiordania, come sta avvenendo a Gaza. Oltre a mettere in atto la violenta repressione dei palestinesi, dal 7 ottobre lo Stato di Israele sta adottando delle misure securitarie che stanno portando alla diffusione di fame e povertà. Prima di tutto il governo di Netanyahu ha revocato tutti i permessi per recarsi in Israele nelle colonie israeliane, con il pretesto di dover garantire la sicurezza dei cittadini israeliani. Di conseguenza migliaia di palestinesi non possono recarsi in Israele nelle colonie per lavorare. Per comprendere le implicazioni economiche e sociali di questa misura securitaria vi spiego brevemente il contesto economico coloniale. Le condizioni amministrative ed economiche stabilite dagli accordi di Oslo e dai successivi accordi economici di Parigi del 1994 hanno permesso a Israele di creare un'interdipendenza tra l'economia palestinese e israeliana che garantisce l'egemonia economica e politica di Israele. Da un lato la prosperità economica di Israele e l'espansione delle colonie è dipesa e tuttora dipende dallo sfruttamento della forza lavoro palestinese a basso costo, soprattutto nei settori edile, agricolo e industriale. Dall'altro lato Israele ha aumentato la dipendenza dei palestinesi dal mercato e dallo Stato israeliani per avere accesso all'acqua, al cibo e a tutte le risorse e i beni per soddisfare le esigenze primarie, i beni di prima necessità che devono comprare da Israele. In questo modo ha trasformato la società palestinese in una società dei consumi e in uno dei più grandi mercati per l'economia israeliana. Infatti, invece di incentivare lo sviluppo di un'economia palestinese indipendente, gli accordi di Parigi hanno stabilito l'integrazione dell'economia israeliana e di quella palestinese attraverso un'unione doganale. Questo implica che le attività produttive palestinesi si trovano a competere con quelle israeliane high-tech e finanziate, sovvenzionate e sostenute dallo Stato di Israele nel contesto di condizioni economiche e amministrative che impediscono lo sviluppo del settore industriale agricolo palestinese, di un settore che possano, di questi settori in modo che possano competere con quelli israeliani. Dunque impediscono lo sviluppo economico in Palestina, portando ad un tasso di disoccupazione molto elevato e in questo contesto gran parte dei palestinesi, per soddisfare i bisogni della propria famiglia, devono lavorare in Israele, non hanno altra scelta. Inoltre, in virtù dell'unione doganale, Israele detiene il controllo di tutti i confini, dunque impone limitazioni sull'esportazione dei prodotti e tasse elevate sulle importazioni, che rendono molto complicato il boicottaggio dei prodotti israeliani che dominano il mercato. Israele usa queste relazioni di dipendenza economica, idrica e alimentare per esercitare un potere di coercizione e un potere repressivo nei confronti della popolazione e dell'autorità palestinese. Attraverso la politica dei permessi per entrare in Israele nelle colonie, Israele ha istituito una sorta di apartheid economico, nel quale l'accesso dei palestinesi alle risorse, ai servizi, al mercato del lavoro israeliano è strettamente controllato e regolato. È concesso in modo limitato per ridurre i rischi di ribellione, ma viene anche negato da Israele come strumento di ritorsione e di coercizione individuale e collettiva. Dunque, cosa sta succedendo adesso? Attraverso una misura securitaria, il governo di Netanyahu sta negando a migliaia di palestinesi l'accesso all'unica fonte di reddito che hanno, come forma di punizione collettiva. Netanyahu ha preso questa decisione nonostante il disaccordo di alcuni ministri del gabinetto della sicurezza israeliano, che temono il rischio di una ribellione della popolazione in Cisgiordania. Tuttavia, la mancanza della forza lavoro palestinese sta danneggiando anche le attività produttive israeliane, in particolare quella edile agricola, che stanno rischiando il collasso. E nonostante le proteste degli imprenditori israeliani, tuttavia Netanyahu ha deciso di permettere il ritorno solo di alcuni, di pochissimi lavoratori palestinesi, solo nelle colonie, non in Israele, mostrando ancora una volta la priorità del governo di espandere le colonie. Ecco, nel frattempo nel Parlamento israeliano si discute sulla sostituzione definitiva dei lavoratori palestinesi con manodopera migrante proveniente da paesi in via di sviluppo come la Thailandia e lo Sri Lanka. Le preoccupazioni sulla sicurezza dunque mascherano la reale intenzione del governo di Netanyahu di portare al collasso l'economia palestinese e di creare crescenti condizioni di precarietà economica e insicurezza alimentare, di vulnerabilità. L'obiettivo è quello di destabilizzare e indebolire l'autorità palestinese, minacciandone l'esistenza e la legittimità di fronte alla comunità internazionale per ostacolare il riconoscimento di uno Stato palestinese indipendente. Infatti, l'esistenza dell'autorità palestinese e la creazione delle sue istituzioni e la fruizione dei servizi dipendono dal consenso di Israele da una parte e dai finanziamenti delle agenzie di sviluppo e delle potenze occidentali come gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Che l'Unione Europea è il principale partner internazionale dell'autorità palestinese. Il consenso di Israele e i finanziamenti occidentali sono concessi solo a patto che l'autorità palestinese operi per controllare tutte le pratiche di resistenza locali in collusione con Israele. Con il pretesto della lotta al terrorismo, Israele esercita delle pressioni e delle vere e proprie misure punitive nei confronti dell'autorità palestinese per ogni passo politico che intraprende, come sta accadendo attualmente. Infatti, in base agli accordi di Parigi del 94, il governo israeliano è responsabile della riscossione delle tasse pagate dai palestinesi sui beni importati in Cisgiordania e nella striscia di Gaza. Israele dovrebbe trasferire queste entrate fiscali pagate dai palestinesi al tesoro dell'autorità palestinese in cambio di una commissione del 3%. In seguito, al 7 ottobre, il ministro delle finanze israeliane ha interrotto il trasferimento di queste entrate fiscali con il pretesto che parte di questi fondi vadano a sostenere la resistenza ai combattenti di Hamas nella striscia di Gaza. Nonostante le negoziazioni, Israele ha riconfermato questa scelta in seguito alle decisioni della Corte Internazionale di Giustizia contro Israele e in seguito al riconoscimento dello Stato palestinese da parte della Norvegia, dell'Irlanda e della Spagna a maggio 2024. Ricordo che con lo stesso pretesto Israele ha detratto sistematicamente parte di questi fondi già a partire dal 2019 e ancora nel 2015. Attualmente l'appropriazione di questi fondi ha portato a un deficit finanziario senza precedenti nelle casse dell'autorità palestinese, innescando una grave crisi economica e sociale e minacciando la bancarotta e dunque il collasso dell'autorità palestinese. Già dal mese di novembre 2021 il governo non riesce a pagare l'intero stipendio ai propri dipendenti pubblici e dal 7 ottobre riesce a pagarne solo il 50%. In più l'autorità palestinese ha dovuto ridurre l'elargizione e la qualità dei servizi educativi e sanitari e così come l'orario di lavoro dei dipendenti pubblici che in pratica non lavorano. A causa delle misure securitarie ed economiche che Israele sta adottando, la maggior parte delle famiglie palestinesi non ha una fonte di reddito e vive in condizioni di estrema precarietà economica e insicurezza alimentare. Attualmente c'è un livello di disoccupazione senza precedenti, le imprese private falliscono, la situazione è veramente grave. Anche le potenze occidentali esercitano un forte potere di coercizione nei confronti dell'autorità palestinese in collusione con Israele. Dopo il 7 ottobre gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno sospeso l'elargizione dei loro finanziamenti all'autorità palestinese nel tentativo invano di forzarla a schierarsi pubblicamente contro la lotta guidata da Hamas. I paesi occidentali e le agenzie di sviluppo internazionali hanno dunque un ruolo decisivo nel mantenimento del dominio coloniale sionista, finanziando la costruzione di uno Stato palestinese indipendente che in realtà è solo illusoria. In realtà gli Stati Uniti e l'Unione Europea stanno pagando i costi economici dell'occupazione israeliana. Infatti la Convenzione di Ginevra obbliga i paesi occupanti a prendersi cura della popolazione occupata. A partire dagli accordi di Oslo, l'illusione della graduale costruzione di uno Stato palestinese indipendente ha permesso a Israele di eludere questo obbligo, sostenendo che non sia più una sua prerogativa, ma dell'autorità palestinese. In questo modo Israele ha ridotto i costi economici e politici del suo regime d'occupazione, garantendo così una durata a lungo termine di un'occupazione coloniale che altrimenti difficilmente avrebbe potuto mantenere economicamente e legittimare politicamente per altri 30 anni dagli accordi di Oslo. In conclusione, dunque, l'illusione di una separazione territoriale tra due stati, quello israeliano e quello palestinese, ha consentito a Israele di mantenere l'apparenza di un paese democratico nel quale la maggioranza della popolazione è ebraica, garantendo così la legittimità della connotazione ebraica dello Stato di Israele di fronte alla comunità internazionale. Israele così mistifica la realtà di uno Stato autoritario, uno strumento attraverso il quale una parte della popolazione, quella ebraica, mantiene il controllo del territorio e delle sue risorse, dell'intero territorio dal Mediterraneo al fiume Giordano, attraverso la segregazione e l'esclusione dai diritti di cittadinanza della popolazione araba, musulmana e cristiana. Gli attacchi di Hamas del 7 ottobre hanno dato al governo di estrema destra guidato da Netanyahu l'occasione per accelerare il progetto coloniale sionista. Con il pretesto di dover annientare il governo e il terrorismo di Hamas nella striscia di Gaza e con il pretesto di dover mantenere la sicurezza in Cisgiordania, in entrambi i territori l'esercito israeliano sta mettendo in atto pratiche di pulizia etnica, arresti di massa, misure repressive che portano alla diffusione di povertà e fame e dislocazioni forzate dei palestinesi che sopravvivono per segregarli in aree sempre più piccole e controllabili ed appropriarsi così delle loro terre. L'obiettivo è lo stesso, espandere le colonie per realizzare l'annessione di fatto dell'intero territorio storico della Palestina ed eliminare e sostituire la popolazione palestinese con quella ebraica coloniale. Nonostante siano state separate geograficamente e politicamente, il futuro della striscia di Gaza e della Cisgiordania sono indissolubilmente legati. Nella visione postbellica degli Stati Uniti, ad assumere il governo di quel che resterà della striscia di Gaza dovrebbe essere l'autorità palestinese, un regime autoritario e legittimo e senza sovranità, che ha ben poca autorità e indipendenza e che contribuisce al governo coloniale indiretto dei palestinesi da parte di Israele. Prospettiva questa che si fa sempre più incerta e ancora una volta illusoria, dato che mentre Netanyahu protrae nel tempo le negoziazioni con Hamas, sta accelerando l'espansione delle colonie e sta riducendo al minimo le prerogative dell'autorità palestinese, minacciandone l'esistenza, mostrando di essere determinato a impedire il riconoscimento di uno Stato palestinese indipendente e sovrano. Grazie per l'attenzione.
No, volevo solo dire che siccome i tempi stringono, brava, passatevi il microfono e vi presentate da soli.
Grazie, io porto una piccola testimonianza dal progetto di Freedom Flottiglia. L'anno scorso ho partecipato alla missione che si occupava soprattutto di sensibilizzare, diciamo, riguardo alla causa palestinese in giro per l'Europa del Nord. In particolar modo ho accompagnato quell'esperienza nel tratto tra Liverpool, Cardiff e Bristol, e come spesso succede nella vita ci sono capitato un po' per caso. Ovviamente ho alle spalle tutto un percorso da attivista che è relativo soprattutto al dopo terremoto nella mia città natale, L'Aquila, però poi per una serie di incontri mi è capitato di ritrovarmi a partecipare a questa esperienza. E nell'articolo che così mi è stato chiesto di scrivere, nel quale mi è stato chiesto di raccontare un po' che cosa ha significato per me questa esperienza, in che modo questa esperienza in quel preciso momento storico poteva avere un valore esemplare, ho provato in qualche modo a ragionare su quella che mi è venuto di chiamare la gioia della militanza. Era un momento particolare, a livello internazionale c'era pochissima attenzione nei confronti della questione palestinese, del conflitto israelo-palestinese, quindi anche girare nel nord Europa in queste tre tappe, in questo piccolo viaggio che mi è capitato di fare, sono stati solo 12 giorni, all'inizio di luglio dello scorso anno. Era un'esperienza anche, diciamo, particolarmente significativa per capire qual era un po' lo stato delle cose. La maggior parte dei militanti che ci accoglievano nelle varie tappe erano militanti che avevano superato nella maggior parte dei casi i 50 anni, e si aggiravano tutti tra i 50 e i 70 anni, la componente giovane era molto piccola. Non lo dico ovviamente perché c'è qualcosa di male nell'aver superato una certa soglia nel corso della vita, ma per dire che comunque la componente giovane era in qualche modo in quel momento storico particolarmente poco presente. È chiaro che all'ora attuale la situazione è drasticamente e da questo punto di vista anche positivamente cambiata. Tutta l'esperienza delle accampate ha spalancato un panorama completamente nuovo. Ed è questo panorama che credo però ha un rapporto profondo anche con lo spirito che anima le persone che fanno l'esperienza di Freedom Flottiglia. Sono persone che inevitabilmente vengono da tutto il mondo. A me mi è capitato di avere a che fare con canadesi, brasiliane, israeliane, e varie ovviamente inglesi, varie persone da tutto il mondo inevitabilmente. E la cosa che un po' ci accomunava era appunto questo senso di non appartenenza, di non avere un territorio da rivendicare come un territorio esclusivo, escludente. Questa idea di un internazionalismo che passa attraverso l'appoggio e la solidarietà nei confronti di un popolo senza terra, di un popolo a cui è stata strappata la propria terra. Ed è intorno a questa cosa che ho provato a ragionare un po' nell'articolo, cercando di indicare nella possibilità di una mobilitazione che non si riferisca ad un nome, ad un'identità, quello che sta accadendo e quello che è accaduto anche con tutta la grande stagione delle accampate che ha accompagnato la prima parte di questo 2024. C'è una cosa che a me fa molto riflettere, ovvero che la militanza nella contemporaneità ha cambiato molta della sua fisionomia rispetto a quello che è stata nel Novecento e in generale nella modernità, ovvero che oggi ci si è resi conto in fin dei conti che essere militanti significa sempre stare da una parte, cioè non illudersi di poter essere al posto di tutti. La militanza nel XXI secolo forse ha questa caratteristica, e il fatto che molte delle istanze più significative e anche delle esperienze politiche più significative ci vengano da un popolo senza terra come i palestinesi e da un altro popolo senza terra come i curdi, ovviamente mi riferisco al progetto politico del confederalismo democratico che viene portato avanti nel nord-est della Siria, in Rojava, il fatto che si abbia in questi due popoli un punto di riferimento così importante è secondo me ancora più significativo. Sono esperienze appunto di chi necessariamente si trova a stare da una parte contro un colonizzatore, un popolo colonizzatore di un qualche genere, e che ci porta, credo, a riflettere appunto sulla nostra posizione. e mi avvio a concludere. E c'è una cosa che mi fa piacere menzionare anche a livello puramente aneddotico. Ovviamente io mi sono ritrovato a fare questa esperienza senza una pregressa formazione nautica, ero lì come un totale novizio e ovviamente ho cercato di dare una mano nel modo in cui potevo, in tutte le mansioni possibili e immaginabili, dalla cucina, dalla cambusa alle operazioni sul ponte. Ovviamente ignorando del tutto il linguaggio nautico, quindi trovandomi tra l'altro a maneggiare questo linguaggio in una lingua che non è la mia, l'inglese, e però c'era sempre un modo di entrare in comunicazione. Poi la fortuna ha voluto che ci fosse sulla barca in quel momento un americano che parlava molto bene il francese, quindi per me è una lingua di maggiore accesso, e che però mi ha messo in una posizione particolare, mi sono dovuto anche un po' lanciare in tutta una serie di esperienze che non avevo fatto precedentemente, e questo mi ha fatto capire di essere parte automaticamente di un popolo che non ha un territorio e che però oggi riesce ad agire nei singoli territori, che guarda la singolarità dei corpi e delle situazioni. E questo popolo è un popolo che non parlerà mai al posto di altri, sarà sempre a sostegno di popoli che hanno bisogno di solidarietà, ma lo farà sempre guardando la specificità dell'esperienza in gioco. Ed è qualcosa che penso stiamo imparando un po' tutti, che viene anche da tantissime altre esperienze, penso in particolar modo alle mobilitazioni decoloniali, antirazziste, alle mobilitazioni femministe e transfemministe. E in questo tratto quasi di perdita dell'identità più che di rivendicazione dell'identità, io ci vedo una forza che caratterizza i movimenti del contemporaneo e che mi è venuto di chiamare nell'articolo, mi è venuto di intitolare l'articolo proprio per indicare questa realtà che in parte è nuova, intitolandolo Noi che non abbiamo un nome. Grazie dell'ascolto.
Siamo noi? Ok. E salve a tutte e a tutti, io sono Viola di Elementi Kairos, un gruppo editoriale che per quanto appunto ormai sia una decina d'anni che appunto promuove produzioni totalmente indipendenti e soprattutto centrate appunto su un sentimento internazionalista che quindi tende a promuovere e costruire solidarietà nei confronti dei popoli del mondo a cui più ci sentiamo legati e legate, quindi in questo caso chiaramente quello palestinese, quello curdo già stato citato e quello insomma messicano, in particolare nella regione del Chiapas, dove da tanti anni costruiamo progetti assieme appunto ai compagni e alle compagne che vivono dall'altro lato dell'oceano. Sono ormai un paio d'anni che proviamo in qualche modo a convertirci, tant'è che appunto esiste una versione di Elementi Kairos proprio messicana nella città di San Cristóbal de las Casas, e quindi in qualche modo tentiamo di decretare la fine del progetto italiano, ma poi arrivano le proposte da parte dei compagni e delle compagne dell'Abruzzo e quindi appunto ci propongono di realizzare una monografia della loro fanzine che già avevamo in qualche modo promosso negli anni scorsi quando editarono l'edizione dedicata al viaggio per la vita, e quindi per raccontare l'esperienza di questa incredibile esperienza che abbiamo attraversato un paio d'anni fa della gira Zapatista per la vita. E insomma hanno fatto questo slancio, hanno detto stiamo per avvicinarci anche quest'anno a Renoiz, è la 18ª edizione, sta accadendo in Palestina quello che appunto leggiamo tutti i giorni, con cui appunto cerchiamo in qualche modo di confrontarci con testa e cuore, quindi abbiamo deciso di dedicare questo numero completamente a questo argomento. E ognuna di noi ha contribuito, come potete ben vedere, a suo modo, nella sua specificità, con le proprie competenze, con le proprie relazioni. Nel mio piccolo, essendo anche appunto afferente alla Casa delle Donne Luce Siesta, ho tentato in qualche modo di dare anche un contributo che ponesse la questione del genere che stanno vivendo nei territori palestinesi le donne e le libere soggettività LGBTQIA+ all'interno dello stato di occupazione e di repressione sempre più abominevole. E per farlo ho chiesto appunto a degli amici, delle amiche di aiutarmi, e sono nati questi due contributi secondo me molto speciali. Il primo in realtà è una trasposizione di un articolo che era già uscito in italiano nel 2019 nel numero di WWF dedicato appunto alla lotta delle donne palestinesi, che è appunto un racconto di una delle codirettrici e fondatrici di Aswat, uno dei centri femministi palestinesi per la libertà delle donne e delle soggettività LGBTQIA+, e che appunto racconta in maniera molto nitida, molto lucida, chiaramente partendo da sé, qual è l'atrocità che le persone afferenti alla comunità che decidono in qualche modo di scoprire la propria sessualità e di in qualche modo cercare un loro spazio di libertà e di identificazione sessuale, identitaria, o appunto in qualche modo appunto costruire delle relazioni e poter parlare, soprattutto poter scoprire la propria sessualità, si ritrova invece sotto ricatto, perché l'unico spazio che viene proposto in maniera molto anche finanziata, proclamata, sbandierata, è quello appunto delle strutture, delle organizzazioni che afferiscono chiaramente alla città di Tel Aviv, in cui lei a un certo punto si è trasferita proprio per poter in qualche modo scoprire questo suo lato identitario, ma che in qualche modo esprime in maniera latente, poi in maniera sempre più esplicita, l'hanno portata in qualche modo a dover scegliere, o a comunque imporle di dover scegliere fra la sua identità palestinese e la sua identità di donna lesbica. E chiaramente il rifiuto di dover rinunciare a uno di questi due aspetti della propria identità, che in qualche modo dà un chiaro esempio intersezionale di come appunto la repressione di Israele riesce ad agire su ogni ambito della vita delle persone che vivono in Palestina, è stato proprio quello in qualche modo di cercare invece di costruire all'interno dei propri ambiti, delle proprie comunità, uno spazio di dialogo e di rivendicazione che denunciasse il pink washing, il rainbow washing dello Stato di Israele, in maniera appunto, come dicevo, molto netta e nitida, proprio perché il discorso non è soltanto cercare di dipingere il popolo palestinese come un popolo da civilizzare, perché in qualche modo indietro rispetto ai diritti delle persone gay, lesbiche, trans o appunto delle donne, ma anche appunto economico sotto tanti aspetti, proprio perché tutti i progetti anche educativi, per esempio appunto all'interno delle scuole, vengono finanziati soltanto diciamo negli ambiti della scuola israeliana, escludendo chiaramente tutte le sette scuole palestinesi che si trovano insomma nei territori occupati. E questo insieme di esperienze appunto ha dato vita a questo contributo. Il secondo contributo è stata un'intervista che abbiamo curato io e Daniele Napolitano, che avrebbe voluto essere qui ma purtroppo si ritrova a tenere il laboratorio di fotografia qua vicino, che però è appunto uno dei fondatori del progetto Box contro l'assedio, un progetto nato sostanzialmente grazie al centro culturale VIC di Gaza, che in qualche modo ha aperto tutta una serie di esperienze di scambio e di appunto mutua formazione, dapprima con fotografi e videomaker che in qualche modo, ritrovandosi a confrontarsi con studenti e studentesse di questa prigione a cielo aperto che è Gaza, volevano provare in qualche modo a costruire una narrazione differente rispetto alle macerie, le bombe, ma in qualche modo dare spazio alla vita, alla riorganizzazione della vita, all'esistenza che caratterizza tutt'oggi, nonostante tutto, quel luogo. E questa esperienza ha fatto in modo che appunto nascessero i progetti di skate, e quindi i ragazzi e le ragazze si fotografavano e facevano videoclip di gruppi di musica hip hop, mentre appunto i loro compagni e compagne si esibivano attraverso il parkour o appunto lo skate, e mano a mano sono nate le relazioni vere e proprie con invece i luoghi dello sport, che diciamo anche una città come quella di Roma ha incardinato nel corso degli anni come importante veicolo sia di politicizzazione ma anche proprio di liberalizzazione di quartieri che appunto ahimè subiscono soprattutto quando si trovano in periferia un abbandono importante, che quindi ha dato modo di costruire delle relazioni importantissime sia con la palestra popolare di Quarticciolo sia con quella di Valerio Verbano al Tufello, e quindi abbiamo deciso di intervistare una delle tecniche che ha partecipato a questi scambi di formazione fra il Tufello e Gaza, intervistando quindi appunto Carlotta, quindi una delle poche donne tecniche che hanno partecipato a questi progetti, che si è ritrovata ad allenarsi sia in contesti diciamo con uomini, che quindi in qualche modo hanno costruito anche un meccanismo di comunicazione molto sentito, molto potente, ma soprattutto con la Gaza Boxing Women, e quindi questa piccola palestra purtroppo ad oggi distrutta, dove però appunto coordinata da Osama Ayoub allena una ventina di ragazze tra i 10 e i 20 anni che appunto in qualche modo si sono riappropriate di questo sport, ribadendo che non si tratta appunto di quanto sia sbagliato considerarlo uno sport prettamente maschile, ma quanto invece sia importante che anche le donne si misurino attraverso questo tipo di linguaggio, questo tipo di mezzo che può essere sia un mezzo di socializzazione ma anche un mezzo di difesa, chiaramente. E quindi appunto attraverso questi due contributi l'idea era sostanzialmente quella anche appunto di fornire, per quanto siano datati per certi versi, una narrazione che parlasse di quanto il passato invece sia ancora così attuale, quanto queste organizzazioni e i progetti di solidarietà siano ancora appunto così essenziali, ora come mai chiaramente, e quanto anche invece bisogna essere capaci di trasformarli per in qualche modo adattarli alle esigenze del momento, motivo per il quale in questo momento Box contro l'assedio si è unito insieme a Basket Beat Borders, e quindi invece il progetto di solidarietà con il Libano, diciamo supportato dagli Reds Basket, quindi la squadra che si allena all'ex cinodromo di Roma, si sono uniti in un progetto chiamato appunto Sport contro l'assedio, che in questo momento sta fornendo principalmente generi di prima necessità, interrogandosi ogni giorno, no, su quanto sia anche importante domandarsi un progetto come quello dello sport quanto va in un contesto di guerra supportato, tant'è che appunto Osama Ayoub sta continuando in realtà a dare lezioni all'interno dei campi profughi, e quindi è sempre più importante sostenere progetti come questo. Abbiamo pensato che fosse molto molto utile diciamo inserirsi dentro il ricco parterre dei contributi che hanno costruito questa rivista, dando quindi anche spazio di sostenere dei progetti che continuano nonostante tutto a trasformarsi, riconvertirsi per portare solidarietà a chi sta vivendo un contesto di guerra come quello che si vive in Palestina.
Allora, io sono Sante e faccio parte con Viola di Elementi Kairos e provo a raccontare delle cose. E allora, ho scritto due contributi per il basso, è stato veramente un piacere, e lo faccio sempre ogni volta che esce questa fanzine, quindi ho accettato con estremo piacere l'invito da parte dei compagni e dei compagni abruzzesi. Allora, il primo contributo è un racconto che si chiama La Fionda, che è uscito sul libro che si chiama Cadono tutti i re del mondo, che è uscito un po' di tempo fa. È una storia ambientata in Cisgiordania ed è accompagnato, anzi l'immagine accompagna il racconto, da una bellissima illustrazione di Erika Silvestri, e ve lo lascerò a leggere questo racconto. Un altro racconto, il secondo contributo di cui volevo parlarvi brevissimamente, è un contributo che invece parla di Gaza. È una storia, è un racconto, diciamo, reale e di fantasia assieme, però che prende spunto da un fatto realmente accaduto. Allora, vi faccio solo un brevissimo preambolo. Io vivo in un piccolo paese della Maremma, che si chiama Pitigliano, tante e tanti di voi magari lo conosceranno, e 10 anni fa nella nostra piccola comunità, uno di quei casi nel quale appunto io già conoscevo, attraverso il movimento, attraverso la solidarietà dal basso, la Palestina, non essendoci però mai andato, però è uno di quei casi in cui la Palestina entra nelle nostre vite, perché 10 anni fa, il 13 agosto del 2014, Simone Camilli, un ragazzo, d'età mia, che era cresciuto nel paese, all'epoca era il figlio del sindaco, venne assassinato a Gaza, a Beit Lahia. Successero delle cose molto particolari, no, mentre filmava, delle bombe inesplose in un campo da calcio, con una missione comunque giornalistica. Quello che successe è che viveva una situazione molto particolare, vivendo al paese. Ci fu un funerale molto 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 particolare, molto teso. A Pitigliano c'è anche una sinagoga molto famosa, c'è una comunità ebraica storica, insomma ci furono delle situazioni anche di estrema tensione. La comunità, i ragazzi del paese si unirono in questa riflessione collettiva, a partire dalla morte di Simone iniziano a fare delle iniziative che andarono a finanziare il centro Amal al-Muqtabal nel campo di Aida, perché erano i contatti che all'epoca e tuttora abbiamo lì. E da lì partì questa storia. 10 anni dopo, parlando anche con la madre e il padre di Simone, ho deciso di partecipare con un racconto dedicato a quella giornata e a quella storia, a non un anniversario, se non assolutamente una celebrazione, se non una riflessione, non sulla vita di Simone, ma sull'intento che Simone aveva in quel momento, e comunque partecipando alla denuncia collettiva, oltre del genocidio in atto, di quello che sta succedendo a Gaza negli ultimi mesi, ma in Palestina da 70 anni e passa, ma sulla questione, uno in primis, dell'uccisione di centinaia, se non migliaia, di giornalisti indipendenti durante l'occupazione sia a Gaza che in Cisgiordania, e l'altra, che era la questione a cui Simone teneva parecchio, la denuncia, per quello stava documentando questi magazzini di bombe inesplose, la denuncia di queste centinaia, se non migliaia, di ordigni inesplosi nella striscia di Gaza, che sono un ulteriore strumento. C'è moltissimo materiale che Simone aveva raccolto e che purtroppo non ha avuto la possibilità di pubblicare o di far circolare. Sono un ulteriore strumento perfido, perverso e malefico dell'occupazione israeliana, ovvero un ordigno cade, un ordigno rimane, può riesplodere, e quindi Simone voleva fare un lavoro su questa questione. Non ultimo anche la questione, morirono degli artificieri anche, quindi la questione anche degli artificieri palestinesi, che sono anche una di quelle categorie, no, come veniva denunciato da moltissimi giornalisti indipendenti, anche da Vittorio Rigoni, una di quelle categorie che diventano anche a un certo punto bersagli dell'occupazione, bersagli della violenza assassina e delle operazioni dell'esercito israeliano. Mettendo assieme queste cose, ho provato a scrivere una cosa a 10 anni da quella giornata, e niente, questi sono i miei due contributi al numero monografico del basso di cui stiamo parlando oggi.
Ciao a tutti e a tutte, io sono Erika di Yalla e il mio piccolo contributo alla fanzine Il Basso è stato quello di mettere a disposizione alcuni disegni, alcune illustrazioni. E sono molto contenta che sia stato scelto per la copertina un disegno che rappresenta proprio la Palestina come la vogliamo noi, una Palestina libera dal fiume al mare, from the river to the sea, libera dall'oppressione, dall'occupazione, dall'apartheid, dove tutti e tutte abbiano gli stessi diritti. E, quella è un'illustrazione che è stata venduta a un'asta che c'è stata in questi ultimi 7 mesi, una delle tante iniziative di solidarietà che ci sono state dentro a un centro sociale che sta qui a Roma, che è il centro sociale La Strada, un'iniziativa che è andata a contribuire sui progetti di Gaza Freestyle. Quindi quell'illustrazione io non ce l'ho più, ma sono contenta che invece sia stata ripresa dal basso, dalla fanzine, per poter continuare a girare tra noi. E l'altro piccolo contributo, insieme a Stefani, sono anche attivista BDS e quindi nella fanzine troverete un articolo che parla approfonditamente di quello che è il BDS. Già prima ne abbiamo sentito parlare dalle compagne che ci spiegavano della campagna Teva. E volevamo solo ricordare, insomma, che il movimento BDS è un movimento che nasce nel 2005, che è la più grande coalizione trasversale a guida palestinese e che chiede fondamentalmente 3 cose: l'abbattimento del muro dell'apartheid e lo smantellamento delle colonie illegali, di tutti gli insediamenti, il pari riconoscimento di tutti i palestinesi, compresi i palestinesi del 48, quindi i palestinesi che vengono detti con cittadinanza arabo-israeliana, e il ritorno dei profughi, il diritto al ritorno dei profughi, che sappiamo essere la metà della popolazione palestinese, quindi quasi 7 milioni di profughi nel mondo in diaspora che devono tornare nelle loro terre assolutamente. Le campagne BDS sono tante, non stiamo qui a enunciarvele tutte, però ognuno di noi può fare qualcosa per sostenere anche da qui nel proprio piccolo e in questo modo andare a agire e a intaccare quella che è l'immagine di Israele, l'economia di Israele. Ci sono alcune campagne molto semplici che ci abbiamo proprio sotto casa, come quella che va a boicottare Carrefour, che, di cui questa città insomma è piena nei supermercati. Carrefour, oltre a essere direttamente complice, perché le sue aziende sono nelle colonie, ma è anche, ha avuto la faccia durante questi 7 mesi di genocidio di andare a sostenere i soldati israeliani facendogli addirittura dei pacchi dono, cioè una cosa che risulta quasi grottesca, no? Di fronte a quello che sta accadendo. Un'altra campagna importante è quella contro HP, che invece è fortemente implicata in tutto il sistema di sicurezza e di oppressione nelle carceri, nei checkpoint, e quindi ognuno di noi anche sui posti di lavoro può fare in modo che quei prodotti, quelle aziende vengano boicottate, non vengano sostenute, non vengano più comprate. Un'altra piccola campagna che mi viene in mente, piccola ma comunque importante, è quella degli SPLAI, cioè gli spazi liberi dall'apartheid israeliana. Ognuno e ognuna di noi può scegliere di far parte di uno spazio libero dall'apartheid. È molto semplice, si va sul sito, si compila un form, può sembrare una cosa simbolica, ma in questo momento più che mai allargare la solidarietà, allargare quanti si dichiarano veramente liberi dall'apartheid israeliana e promuovere questa cosa nella scuola, nei posti di lavoro, al bar, nelle librerie, nelle biblioteche, è un modo anche per fare rete, insomma, rispetto a quello che sta succedendo nel mondo, in Europa, dove la solidarietà è sempre più attaccata. E appunto dire dal fiume al mare la Palestina sarà libera in alcuni paesi non è più possibile perché si viene arrestati, portare una kefia in altri paesi della nostra libera Europa diventa un problema. Quindi anche fare rete come spazi SPLAI, anche se sembra una cosa molto semplice, piccola e simbolica, può essere importante. Passo la parola a Stefani, che il tempo è veramente poco, per alcune vittorie BDS.
Io magari mi alzo perché sto dietro, vabbè, sto sempre dietro lo schermo qua. Sì, io volevo aggiungere a quello che ha già detto Erika. E, quello che il movimento BDS è capace di fare, e, parlando di qualche vittoria che c'è stata recentemente, inizierei senz'altro dal mondo accademico. E nel 20 anni di lavoro per convincere le università nel mondo di interrompere il legame con le università israeliane per la loro forte complicità con le violazioni dei diritti del popolo palestinese, avevamo esattamente 2 esempi, entrambi di Sudafrica, un contesto diciamo un po' più facile. Negli ultimi mesi, poco prima e a seguito soprattutto dell'intifada studentesca, abbiamo una trentina di università nel mondo che hanno interrotto i legami con università israeliane. Abbiamo un altro, ci sono altri 20 che hanno preso l'impegno a farlo, in alcuni casi assolutamente per frenare il movimento studentesco come un impegno, però toccherà agli studenti e alle studentesse di assicurare che queste università mantengono questi impegni. Ci sono un altro 20 associazioni accademiche, sindacati dei professori che hanno anche loro aderito al boicottaggio, quindi è una crescita incredibile grazie a tutti gli accampamenti in giro per il mondo, grazie anche al lavoro di anni a fare consapevolezza sul fatto di quanto sono implicate le università israeliane. Un altro esempio è la campagna Puma. Puma sponsorizza tuttavia, ma sta finendo, la Federcalcio israeliana, che comprende squadre nelle colonie. E questa campagna l'abbiamo vinto, non l'abbiamo vinto perché Puma è una brava società, non l'abbiamo vinto neanche perché abbiamo numeri sufficienti nel mondo di persone che non comprano i prodotti della Puma, l'abbiamo vinto perché non abbiamo dato tregua a Puma per 4 anni, dovunque c'era Puma c'eravamo noi. C'erano 9 giornate internazionali in cui abbiamo occupato i negozi, gli uffici della Puma. Quando Puma sponsorizzava un evento noi stavamo lì e abbiamo avuto negli anni 3 indicazioni che la campagna aveva il suo effetto, perché diciamo sempre che Puma non vende scarpe, non vende magliette, ma vende un'immagine, quindi noi abbiamo attaccato quell'immagine. E la prima indicazione era una nostra sostenitrice che stava in un bla bla car con un gruppo di persone in Marocco e ognuno diceva quello che fa, lei ha parlato del suo impegno nella campagna Puma. Stava accanto un'avvocatessa della Puma e questa ha risposto dicendo: ah, siete voi che rendete la nostra vita impossibile. Quindi quella è la prima indicazione. Un altro abbiamo avuto perché abbiamo qualcuno dentro la Puma che ci ha passato, non sappiamo chi, comunque che ci ha passato una nota interna in cui Puma stava parlando di questo aumento da parte di atleti e artisti che sponsorizza e i loro business partner su questi legami con l'apartheid israeliana. E la terza indicazione è stata durante l'assemblea degli azionisti Puma l'anno scorso. E stavamo lì a fare una protesta fuori e avevamo 2 azionisti dentro che hanno parlato per 20 minuti davanti ai 200 azionisti della complicità della Puma. Dopodiché l'amministratore delegato della Puma stava facendo il suo discorso su quanto ha fatto Puma nell'anno precedente e stava parlando di un'iniziativa che si chiama Better Cotton Initiative, che sarebbe BCE. Quando ha parlato di questo ha sbagliato e ha detto BDS. Quindi per dare un'idea di quanto stava pensando alle campagne di BDS e come noi possiamo, anche con numeri magari ridotti, e costringere queste grandi multinazionali a cambiare politica, a ritirarsi dalle complicità con l'apartheid israeliano e il genocidio. E quindi a dicembre di quest'anno, ovviamente da ottobre abbiamo associato l'immagine di Puma al genocidio pure, quindi a dicembre di quest'anno, dell'anno scorso, scusate, Puma ha fatto una cosa molto molto insolita. E ha fatto trapelare al Financial Times, uno dei giornali più importanti del mondo, il fatto che non rinnova il contratto con Israele. Una cosa che le imprese sponsor non fanno mai, quello nuovo annuncia, non quello che esce. E questa era una chiarissima indicazione che Puma non voleva più essere associato a Israele con questo genocidio, grazie alle campagne di BDS in giro per il mondo. Quindi questo è un esempio che do sempre, scusate per chi ha già sentito da me questo esempio, ma dimostra come possiamo agire contro queste imprese e fare quello che il popolo palestinese chiede, cioè di lavorare per interrompere questa complicità, questo sostegno che le istituzioni e le imprese danno a Israele, che permette a Israele di continuare e fare in questo momento un genocidio in streaming in tutto il mondo senza nessuna conseguenza. Quindi andando avanti così possiamo veramente avere un impatto e rispondiamo a quello che chiede il popolo palestinese. Grazie.
Allora, gli interventi sono finiti, ringrazio tutti gli autori che sono intervenuti. Chiaramente nella fanzine troverete tanti altri articoli che trattano tanti altri aspetti di quello che purtroppo è il genocidio in corso, ma anche il sistema di apartheid che appunto è in piedi da 76 anni e che raccontano dunque anche della vita sotto occupazione. Come dicevo prima, tanti articoli sono stati trattati con veramente grande tatto e grazia, nonostante questo è un carico pesante da digerire, ma ci sono anche tanti articoli bellissimi che veramente danno speranza, soprattutto se creiamo rete, se facciamo rete e se ci uniamo nelle lotte, come si diceva, viene anche descritto bene in un articolo, la gioia della militanza è proprio questa, il fatto di scoprire che insieme si possono cambiare le cose. Chiunque volesse qualche informazione in più anche sugli articoli che oggi, diciamo, di cui gli autori non erano presenti, si può avvicinare al banchetto per qualunque informazione e anche prenotare la propria copia del basso. Vi ringrazio a tutti a nome del popolo palestinese e yalla.